Sono le 7 per
me. Eccoci. Molto bene. Ci siamo. E quindi affrontiamo la liturgia della festa dell'Ascensione del Signore. I testi della liturgia di domenica prossima, negli Atti degli Apostoli, non manca mai tutti gli anni, capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11, leggeremo tra qualche momento. La seconda lettura quest'anno è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 13. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 47, ma noi questa sera proseguiremo nella lettura del salmo 119, leggendo le strofe terza e quarta. Brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo 16, dal versetto 15 al versetto 20, gli ultimissimi capitoli, i versetti del Vangelo, che poi sono in realtà gli ultimissimi versetti dell'appendice che è stata aggiunta al Vangelo secondo Marco da un'altra mano che non è quella dell'Evangelista. Comunque, questi sono i testi. Noi avremo a che fare dunque col Salmo 119 ancora, e ne avremo per diverse settimane, e quindi il Vangelo che tra breve ascolteremo. Siamo giunti anche quest'anno alla festa solennissima dell'Ascensione al Cielo del Signore, che veniva celebrata nella chiesa di Antiochia fin dall'inizio del secolo IV, nel 40° giorno di quel periodo di 50 giorni che fin dal secolo II costituisce nelle chiese il quadro cronologico e liturgico della celebrazione pasquale, che si sviluppa nell'arco di 7 settimane, dunque un periodo di 50 giorni. L'ascensione di per sé cade nel giovedì della sesta settimana di Pasqua, che è stato ieri, giovedì, ma per noi viene spostata alla domenica successiva per una contingente opportunità di ordine pastorale. È innegabile comunque che la festa dell'Ascensione ci invita a contemplare in tutta la sua pienezza il mistero di Cristo, nostro Salvatore, che è intronizzato alla destra del Padre come Signore dell'universo. E questa sua signoria riguarda tutte le creature, si impone per tutti i tempi della storia umana, storia che è governata dalla vittoriosa sapienza di Dio. Dico questo perché la festa dell'Ascensione è una ricorrenza feriale, non per niente cade di giovedì. I tempi della creazione sono stati redenti nella loro ferialità. Infatti è la creazione intera che è stata redenta dal Signore Gesù, resuscitato da morte e salito al cielo con il suo vero corpo. È la carne della nostra terra che è stata così riconciliata e restaurata. Perciò tutti i figli di questa terra che conoscono le misure proprie di chi vive nel tempo, tutti esultano e sospirano mentre vanno sperimentando la benedizione dello Spirito Santo, che è stato promesso ai discepoli per quando il Figlio sarebbe ritornato al Padre. Ed ora leggiamo negli Atti degli Apostoli i primi 11 versetti. Nel capitolo primo sono i versetti della pagina che introduce tutto il libro di Luca. Via, leggi pure.
Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo tra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 16 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 15 al versetto 20. Ritengo opportuno leggere dal versetto 9, cioè per intero l'appendice, così come viene solitamente denominata questa pagina, che è stata aggiunta al testo del Vangelo secondo Marco, dal versetto 9 per l'appunto in poi. Silvia, leggi pure.
Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli 11, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano risuscitato. Gesù disse loro: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con prodigi che l'accompagnavano. Con i prodigi che l'accompagnavano.
Grazie. Eccoci. Ritorniamo al Salmo 119. Abbiamo avviato la lettura del lungo salmo sapienziale dedicato a a una vera e propria contemplazione della parola di Dio e l'esercizio dell'ascolto nella relazione con il tu del soggetto parlante, il tu assoluto, il tu di Dio. Abbiamo collocato la settimana scorsa il nostro Salmo 119 tra il Salmo 118 che conclude la raccolta dello Hallel egiziano e il Salmo 120 che apre la raccolta dei Canti delle Ascensioni. Davo al nostro Salmo 119 il titolo di una voce che ci accompagna nel grande viaggio. Il viaggio per antonomasia, il viaggio che ci pone in relazione con l'interlocutore per eccellenza. La seconda persona singolare è dominante nel nostro salmo a partire dal versetto 4, dopo i primi tre versetti che leggevamo la settimana scorsa. Siamo sulla strada, il titolo che appunto allora ho conferito da parte mia, sono solo indicazioni molto molto banali e semplicemente allusive, ma per quel che possono aiutarci, ecco che il titolo della prima strofa, sulla strada, dopodiché la seconda strofa che leggemmo fino al versetto 16, i primi passi, laddove abbiamo avuto a che fare con la testimonianza dell'orante anonimo che è alle prese con la scoperta della interiorità e la scoperta di quel maestro a cui egli si rivolge con un atto di benedizione, versetto 12, benedetto sei tu, il maestro benedetto dal discepolo, che, ripeto, si trova alle prese con la scoperta di come la parola che ascolta penetra in una profondità che altrimenti sarebbe inesplorata e che invece viene man mano illustrata, illuminata, interpretata. Ed ecco, proprio questa strofa si concludeva con la testimonianza dell'orante che si è presentata a noi come un novellino, un giovane, un apprendista, un discepolo, appunto, testimonianza che faceva riferimento alla constatazione di poter raccontare se stesso e il suo vissuto e i dati del suo cammino, in quanto il suo racconto si inserisce in quel racconto che egli riceve tramite la parola che ascolta. È il maestro che sta raccontando, è il maestro che sta parlando, è il maestro che porge al nostro orante in qualità di discepolo il contesto nel quale può inserirsi lui direttamente e personalmente con il racconto del suo vissuto. Con le mie labbra ho enumerato, diceva il versetto 13, ho raccontato tutti i giudizi della tua bocca e quel che segue. Dunque, leggevamo due strofe. Sulla strada, i primi passi. E adesso il grande viaggio prosegue. Ne avremo ancora per altre 20 strofe, tante sono le lettere dell'alfabeto ebraico, 2 più 20, 22. E leggiamo altre due strofe questa sera, a partire dalla strofa Gimel, è la terza lettera dell'alfabeto ebraico, qui immediatamente sotto i nostri occhi, dal versetto 17. E vorrei dare subito un titolo indicativo, come evidente, facevo notare ancora qualche momento fa, però utile per orientarci a questa terza strofa, intitoliamola Lo svezzamento. Dico questo perché, vedete, la strofa si apre con un termine, è un verbo, è una forma verbale, che la mia Bibbia dice con sì, buono con il tuo servo avrò vita, custodirò la tua parola. Il verbo custodire l'abbiamo incontrato a più riprese già, in ascolto della parola, una parola che è ricevuta, custodita, assimilata nell'intimo, quell'intimo che viene man mano illuminato proprio nel corso del cammino che ormai è stato intrapreso. Ebbene, sì, buono, traduce la mia Bibbia, non so come dice la nuova traduzione.
Benevolo.
Come dice?
Benevolo.
Benevolo, bah, non cambia granché. Fatto sta che Gemol dice, e questo verbo gamal è verbo che serve a indicare l'atto dello svezzamento. Il gamul è lo svezzato, ma è verbo che prende anche altri significati, che sono comunque come una costellazione di itinerari lessicali che provengono dalla medesima radice. E allora il verbo che serve a indicare l'impegno con cui ci si dedica a ricompensare, a favorire, a promuovere, a garantire la crescita, lo svezzamento. Dunque, il cammino di maturazione del nostro orante è in atto, questo non ci sorprende affatto, anzi, ci sembra perfettamente naturale che le cose vadano in questa maniera. E quindi abbiamo a che fare con procedere nel cammino del nostro giovane discepolo che qui peraltro attribuisce a se stesso il titolo di servo. Servo che è un titolo che in certi contesti diventa addirittura onorifico, ma appunto è un titolo che è perfettamente coerente con la condizione di apprendista che lo identifica già da un po' di tempo e che adesso lo ha condotto a compiere un passo che ancora non significa il raggiungimento della maturità piena, ma è un passo che si inserisce in una prospettiva di maturazione, questo sì. Un servo che è in fase di svezzamento. E vedete, subito lui dice, aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua legge. Questo aprimi gli occhi, svelami gli occhi, è come se gli occhi fossero coperti da una cortina opaca che impedisce alla vista di rendersi conto di qual è la scena in cui si inserisce il cammino, qualcosa del genere. Qui questo svelamento degli occhi nella interpretazione di maestri dell'epoca antica è da intendere in relazione allo svelamento degli occhi che sono nel cuore. Così si esprime esattamente Kimchi, chiede a Dio di aprirgli gli occhi del cuore, mediante i quali l'uomo può contemplare le meraviglie contenute nella legge divina. Dunque, aprimi gli occhi, leggo qui, e ci sono di mezzo le meraviglie della legge da vedere, si tratta di imparare a vedere, perché altrimenti gli occhi, per quanto non siano ciechi, non sono in grado di cogliere, di discernere, di interpretare la profondità misteriosa che però è componente determinante per intendere la verità, l'autenticità del reale con cui il nostro giovane discepolo si sta confrontando mentre procede nel suo viaggio. E a questo proposito aggiunge: io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandi. Straniero sulla terra. E leggiamo ancora un versetto, poi torneremo indietro per qualche momento. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti in ogni tempo. Vedete, qui versetto dopo versetto, abbiamo letto i primi quattro della terza strofa, il nostro orante sta evocando in maniera molto sommaria, ma è bene che ce ne rendiamo conto, i dati, i passaggi, le tappe di un percorso a ritroso nella memoria, quella memoria a cui peraltro faceva riferimento l'ultimo versetto della strofa precedente: non dimenticherò la tua parola, versetto 16. Ebbene, è un percorso a ritroso che ricostruisce passaggi, rievoca, come dire, rintraccia momenti e personaggi della storia della salvezza, come la chiamiamo noi. In primo luogo, andando all'indietro, qui è evocata la figura di Samuele, che è lo svezzato per antonomasia. È proprio nel momento in cui Samuele viene svezzato, dopo che la madre, che era sterile, finalmente ha concepito e partorito, Anna, e Samuele svezzato viene consegnato, e da quel momento è tutto un nuovo equilibrio che si viene determinando nella storia di quella generazione. Samuele profeta, è Samuele che svolge il ruolo decisivo nella evoluzione degli eventi che segnano tra l'altro il passaggio dall'epoca immediatamente successiva all'ingresso, che dura un paio di secoli, all'epoca in cui dominante sarà l'istituzione della monarchia, Saul e poi Davide, e Samuele lo svezzato, e Samuele che si assume la responsabilità del profeta in rapporto a quel momento drammatico più che mai di cui ci parla l'antico racconto nel primo libro di Samuele. E poi vedete, si tratta di andare all'indietro, aprimi gli occhi perché io veda, e subito vale la pena di richiamare la figura di Mosè. Mosè che ha le prese con il gregge del suocero che sta pascolando, e sono passati ormai molti anni dopo la sua fuga dall'Egitto. Mosè vede il roveto che arde e non si consuma, e si avvicina ed è curioso, e vede il roveto. Ecco, la visione di Mosè, che poi ascolta la voce che proviene dal roveto, ed è coinvolto, come ben sappiamo, in un'avventura che trasforma la sua vita, ridotta per tanti anni all'esercizio di una responsabilità pastorale nascosta in un angolo del deserto di Madian, in quella responsabilità pastorale che lo impegnerà nel confronto con il faraone e nell'assumere la guida di quel popolo di schiavi finalmente liberati per intraprendere il viaggio in vista della terra che era stata promessa agli antichi. E dunque Mosè, aprimi gli occhi perché io veda, e Mosè vide il roveto che ardeva e non si consumava. E poi vedete, andiamo ancora all'indietro, e il titolo di straniero che il nostro orante attribuisce a se stesso subito ci ridà l'immagine del patriarca per antonomasia, che è Abramo, straniero e pellegrino. così egli stesso si identifica, così si dichiara, così lo riconosciamo, lo rintracciamo, lo rievochiamo, e il nostro orante si identifica in virtù di questo ascolto che sta accompagnando il suo cammino di svezzamento con il percorso compiuto da altri che l'hanno preceduto, e altri che l'hanno preceduto, vedete, si tratta di personaggi che adesso richiamavo così in maniera quanto mai essenziale, ma prestigiosi, grandiosi, figure imponenti che hanno segnato in maniera indelebile la storia del popolo di Israele, il popolo dell'alleanza. E vedete, il versetto 20, il quarto versetto della nostra strofa, diceva: io mi consumo nel desiderio. Dunque il nostro giovane discepolo, apprendista alla scuola della parola, qui accenna in maniera evidente alla percezione di un'esigenza che segna in profondità il cammino interiore del suo discernimento, man mano che si sta confrontando con le figure dei grandi personaggi. Emblematicamente indicavo tre nomi poco fa. Avverte la urgenza di essere educato nel desiderio. Io mi consumo nel desiderio, ma avverte la necessità di una pedagogia del desiderio, man mano che, e possiamo ben comprendere quello che avverte in connessione con l'ascolto della parola, insieme con la percezione trepidante di una responsabilità che lo qualifica, proprio in quanto sta ormai prendendo in posizione sempre più coerente e sempre più responsabile la posizione dell'ascoltatore della parola. E vedete, trovarsi coinvolto in una vicenda interiore che lo chiama al rapporto con Samuele, con Mosè, con Abramo, certamente investe la sua vicenda personale di un carico di responsabilità che per certi versi lo imbarazza, lo rende trepidante, lo rende sprovveduto. Perché? Perché perché essere Samuele come Mosè o come Abramo, un forestiero, con tutto quello che per Abramo poi ha significato affrontare un'avventura straordinaria che lo ha confermato nella sua precarietà di forestiero, e d'altra parte proprio in lui le promesse hanno trovato accoglienza, le promesse sono state ascoltate, la parola ha fatto di lui l'interlocutore del Dio vivente per antonomasia all'inizio di tutto. E io sono bisognoso di essere segnato internamente da un intervento pedagogico, che qualcuno si prenda la briga di educare i miei desideri, perché rispetto alla responsabilità che avverto essermi conferita per il fatto stesso che svezzato sto cominciando a prendere sul serio l'ascolto della parola, sono sprovveduto. E infatti vedete, il versetto 21 aggiunge, qui la mia Bibbia, per quello che leggo, si esprime così: tu minacci gli orgogliosi, minacci, bisogna usare un verbo anche più forte in italiano, tu sgridi, gahar, tu sgridi, gli orgogliosi, compaiono questi personaggi che sono detti Zedim. Zedim sono gli arroganti, gli orgogliosi, traduce la mia Bibbia. Maledetto chi devia dai tuoi decreti, allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano. Adesso agli arroganti si aggiungono, oppure meglio ancora, gli arroganti vengono descritti facendo uso di questa ulteriore denominazione. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti, anche i tuoi ordini sono la mia gioia, i miei consiglieri i tuoi precetti. Cosa sta succedendo qui? Vedete, quell'ascolto della parola di cui si sta rendendo responsabile, si sta rendendo conto di quale maturità gli si prospetta dinanzi, anche se è soltanto appena svezzato, come Samuele profeta, come Mosè che vede, come Abramo che rimane forestiero per tutta la sua vita ed è in una condizione di ospitalità radicale rispetto a un ambiente che egli attraversa, restando incontaminato nell'affidamento alla parola. E d'altra parte il nostro orante avverte invece e ne parla espressamente come prema addosso a lui la contestazione da parte degli arroganti. In realtà questa contestazione ha premuto anche addosso ad Abramo e addosso agli altri, non c'è dubbio, ma il nostro orante, vedete, giovane apprendista, si rende conto che è minacciato, perché nel momento in cui ha cominciato a prendere sul serio, non per niente, è ormai svezzato, il cammino che lo identifica come ascoltatore della parola, ha a che fare con interlocutori che in maniera sfacciata, spudorata, intraprendente e intransigente lo aggrediscono verbalmente, non necessariamente con violenza fisica, ma con estrema come dire, invadenza, proclamano e sostengono che non c'è nulla da vedere, non ci sono prospettive da intendere come una chiamata, una missione, un servizio, altro che paragonarsi a figure come quelle di Samuele, di Mosè o addirittura di Abramo. Abramo che custodisce la promessa riguardante una terra da abitare, quando in realtà è e rimane forestiero, senza terra, ospite. Ma non c'è una terra in cui l'ascoltatore della parola troverà dimora. Vedete, sono gli arroganti, sono coloro che mi calunniano, sono coloro che mi contestano, e il nostro giovane apprendista avverte il peso urgente e scorticante di questa contestazione. D'altra parte, vedete, ha la percezione molto netta della sua propria inadeguatezza. Sa bene di essere un povero apprendista, misero, meschino, che appena appena sta muovendo i primi passi, appena appena svezzato, sa bene di non essere Samuele, di non essere Mosè, di non essere Abramo. La percezione dell'inadeguatezza Qui viene ricapitolata facendo appello alla condizione di vergogna in cui si sente relegato, tant'è vero che gli orgogliosi di cui ci sta parlando, arroganti o prepotenti che siano, hanno buon gioco, fanno presto a svergognarlo, fanno presto a deriderlo, fanno presto a contestarlo, fanno presto a rilevare la sua oggettiva inadeguatezza rispetto a quell'ascolto della parola che dovrebbe configurarlo a Samuele, a Mosè, ad Abramo. Vergogna. E vedete, il nostro orante avanza, e avanza in maniera faticosa, penosa, con sospiri e con invocazioni: allontana da me vergogna, disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano. Ed ecco, vedete, in un contesto così segnato dalla contestazione a cui il nostro giovane apprendista non può affatto sottrarsi, ma sta esattamente affrontando una tappa del grande viaggio che appena appena, vedete, fa seguito al primo svezzamento, ma è una tappa che non poteva evitare, è una tappa che impone la sua scadenza in maniera drastica, e il nostro giovane apprendista, vedete, qui conclude la strofa facendo appello agli ordini del Signore, la parola, ancora una volta. Questo è uno dei tanti termini che ci sono otto termini, come sappiamo, che vengono utilizzati come sinonimi nel nostro salmo, di strofa in strofa, negli otto versetti di ciascuna strofa. La parola è la mia gioia, i miei consiglieri, i tuoi precetti. Vedete, non ne viene fuori con un atto di spavalderia, con la presunzione di essere ormai al di sopra del problema, ma ne viene fuori con questo attestato di gioia per quanto riguarda la pazienza del discernimento. Questi miei consiglieri sono i tuoi precetti, i miei consiglieri. Dunque, alle prese con un dibattito interiore, dove la parola che ascolta, laddove l'inadeguatezza del suo vissuto, che oggettivamente lo svergogna, nell'impatto con le urgenze di un mondo strepitoso e prepotente che lo schiaccia da tutti i lati e lo mette in discussione proprio nella presunta autenticità del suo cammino, questa pazienza di un discernimento, questa pazienza di una elaborazione interiore, questo termine qui, consiglieri, ecco, un dibattito che sta assimilando lui stesso nell'animo suo, un dibattito che non soltanto riguarda il rapporto con situazioni esterne che avversano, lo mettono in discussione, lo denunciano, lo smentiscono, lo sbugiardano, lo svergognano, ma è un dibattito interiore, e in questo rimuginare nell'animo, qui dove dice che il tuo servo medita i tuoi decreti, nel versetto 22, ancora abbiamo a che fare con quel verbo che abbiamo già incontrato e che allude a un mormorio interiore che è prerogativa di chi non ascolta più semplicemente con le orecchie, ma ascolta con quella progressiva articolazione dei movimenti interiori, quelli che si agitano nel cuore umano, e dunque miei consiglieri, i tuoi precetti. E procede, vedete, strofa quarta, dal versetto 25 in poi, prosegue in una prospettiva che esige un discernimento sempre più preciso e rigoroso a riguardo della sua personale identità. Ma chi sono io veramente? E infatti, così forse potremmo intitolare questa quarta strofa: chi sono io? Chi sono io? Io, così si apre la strofa, il versetto 25, io sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Dunque, una creatura polverosa, ma una creatura polverosa come da Adamo in poi tutti gli esseri umani provengono dalla polvere del fango. Il termine polvere, afar, compare nell'antico racconto, Genesi capitolo 2. E quindi io sono come Adamo. E vedete, è andato ancora più indietro. Andare ancora più indietro significa avere a che fare con Adam, l'uomo nella sua versione primigenia, che poi è quella universale. E io sono un mangiatore di polvere, come Adamo e come ogni altro essere umano dall'inizio. Questa è la mia misura, ed è la misura che mi riguarda nella condizione propria di una creatura, che dunque non può vantare titoli di merito, non può vantare riconoscimenti, pretendere riconoscimenti prestigiosi. È vero che non sono Samuele, non sono Mosè, non sono Abramo, sono un povero uomo come Adamo, sono un mangiatore di polvere, eppure la parola che ascolto è principio di vita, per me come per tutti coloro che da Adamo in poi sono segnati dalle misure proprie della creatura umana. Io sono una creatura. E vedete, in questa mia miseria, perché parlare di Adamo significa parlare di una creatura compromessa, di una creatura inquinata, di una creatura corrotta, di una creatura appunto prostrata nella polvere, ma creatura, e dunque appartengo al creatore, e non sono mio, e in questo ridimensionamento radicale della mia identità la nota qualificante che mi conferisce il valore originario e incancellabile: non sono mio, e nella mia miseria tu vieni a visitarmi, mi parli, io sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Già leggevo, ed ecco, vedete, il nostro orante prosegue: ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Questo ti ho manifestato, è ancora una volta compare l'uso di un verbo che potremmo tradurre con raccontare. Ho raccontato le mie vie e mi hai risposto, insegnami i tuoi voleri, mi hai risposto. Questa è una affermazione che compare in un momento strategico nel Salmo 22, il grande Salmo 22: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ricordate che ad un certo momento quel moribondo che sta pregando in quella maniera dice: tu mi hai risposto, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Salmo 22, versetto 22, versetto 23, tu mi hai risposto. Vedete questo improvviso sussulto di dignità che coincide con la massima consapevolezza della propria miseria di creatura derelitta, di creatura piagata, di creatura ridotta all'evidenza della propria inadeguatezza. Ma ti ho manifestato le mie vie, te l'ho raccontato e tu mi hai risposto, insegnami i tuoi voleri. E allora, ecco, Vedete il testo della quarta strofa prosegue: fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza, sollevami secondo la tua promessa. Già, vedete il nostro orante che sta elaborando in virtù di quel discernimento che la parola ascoltata impone all'animo suo, e nell'animo suo sta precisando quali sono gli elementi costitutivi della sua identità, e chi sono io veramente. Ecco, fammi conoscere la via dei tuoi precetti. Vedete, io ci sono in quanto tu vieni a visitarmi, in quanto tu mi parli, in quanto tu parli a un essere fatto di polvere, che mangia polvere, che si trascina per terra nella polvere, che sguazza nella polvere, ed ecco proprio in ascolto della parola aiutato a ritrovarmi nella misura che mi definisce radicalmente, e in questa misura io non appartengo più a me stesso. Sono creatura, inadeguato. La percezione di questa inadeguatezza lo ha messo fortemente in discussione. Forse per qualche momento si è illuso. Forse l'entusiasmo del primo cammino, del primo approccio, della prima tappa, del primo ascolto, forse quell'entusiasmo lo ha ingannato, ma l'inadeguatezza vergognosa del suo vissuto ormai è denunciata e illustrata senza possibilità di nascondimento. È vero però, vedete, che proprio adesso, qui nella strofa che stiamo leggendo, il nostro orante avverte il rischio di un'ulteriore deviazione, di una ulteriore contraddizione nel suo cammino, perché proprio qui già leggevo di queste sue lacrime: io piango nella tristezza. Dunque, ad un certo momento si ritrova in lacrime. È un modo di reagire ai dati di una vicenda che abbiamo ricostruito nei suoi momenti essenziali. Io mi trovo in lacrime, piango nella tristezza, e notate che qui queste lacrime sono per l'appunto l'espressione di un suo vissuto che oramai è abitato dalla consapevolezza di una miseria che lo rende inadeguato, ma è un vissuto che lo identifica in una posizione di ascolto. La parola ancora lo sta visitando, lo visiterà, ma vedete, queste lacrime possono diventare soverchianti, lacrime che ancora una volta possono togliere luminosità allo sguardo, lacrime che possono appannare la vista, lacrime che possono in realtà favorire il ripiegamento del nostro orante in una condizione di sconfitta, di solitudine, di avvilimento, di prostrazione. La traduzione in greco, oltretutto, qui il termine tristezza traduce con achidia, la acidia. Può essere che questa alluvione di lacrime che a un certo punto non riesce più a trattenere, lo riduca in un atteggiamento di chiusura, in un blocco, in un senso di nausea, una noia insuperabile, inconsolabile, la percezione di una miseria per cui non c'è rimedio, allora un vero e proprio svuotamento dell'animo, e l'ascolto della parola allora lo ridurrebbe a riconoscersi come quella creatura per cui non c'è più niente da fare. Piango nella tristezza, e subito aggiunge: sollevami secondo la tua promessa, e prosegue: tieni lontano da me la via della menzogna. Vedete che adesso è proprio questa improvvisa pioggia di lacrime che, insieme con tutti i rischi che ha comportato, ha anche, per così dire, ripulito l'atmosfera interiore, una pioggia che ha lavato e che adesso gli propone il discernimento per eccellenza tra la strada della menzogna, come dice il versetto 29, tieni lontana da me la via della menzogna, fammi grazia della tua legge, ho scelto la via, ecco, la via della giustizia, che qui è la emunà, la fedeltà. Il discernimento per eccellenza tra la strada della menzogna e la strada della fedeltà. Cos'è la strada della menzogna? Il nostro orante sta venendo fuori da quell'alluvione di lacrime a cui accennavo poco fa, e adesso si rende conto di come ha corso il rischio, e continua a correrlo, e ancora si ripresenterà questo rischio, di impostare, almeno in un atteggiamento di difesa, come spesso succede, il cammino della sua vita in ossequio a una maschera. La vergogna, la menzogna qui è una maschera. Stando le cose come ascoltando la parola ha dovuto constatare, c'è chi l'ha contestato violentemente per sbugiardarlo, ha resistito, ma nello stesso tempo sta facendo i conti con se stesso e con gli interrogativi che lo interpellano proprio nell'animo, nell'intimo, nella profondità del suo cuore: ma io chi sono? Ed ecco lacrime per come registra la miseria del suo vissuto, in ascolto della parola, ed ecco l'ipotesi di ridurre il cammino della sua vita a un gioco in maschera, la strada della menzogna. E quell'altra strada, vedete, quell'altra strada che qui dice ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposti i tuoi giudizi, ho aderito ai tuoi insegnamenti. Vedete questo ho scelto? Allude a un conflitto interiore che lo ha messo duramente alla prova, e quando diceva tieni lontana da me la via della menzogna, versetto 29, lì il verbo usato è il verbo che indica l'atto di girare al largo, e c'è un'altra strada, vedete, che gira al largo e che il nostro orante sceglie espressamente adesso, e quest'altra strada consiste nel consegnare la sua stessa vergogna, la sua inadeguatezza, quella inadeguatezza rispetto alla quale non è in grado di venire a capo, rispetto alla quale non è in grado di trovare rimedi, di trovare soluzioni, di trovare alternative, e mentre l'ascolto della parola lo inchioda nell'evidenza della sua inadeguatezza vergognosa, adesso, vedete, ho scelto la via della fedeltà, la via della fedeltà, la emunà, la via della confidenza nella parola che ascolta, è quella parola che illustra in maniera così esplicita la miseria del suo vissuto è la parola di cui si fida, è la parola a cui si consegna. E laddove l'inadeguatezza era, per come alcuni gli suggerivano, molti, e per come lui stesso in certo momento ha temuto e ci ha pianto sopra, è un motivo per ritenersi completamente squalificato. Quella stessa inadeguatezza adesso è il contenuto proprio dell'atto che ricapitola il suo vissuto come atto di ascolto, come atto di consegna. Ho aderito, ecco qui, vedete, questo verbo è molto molto forte, ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Confuso vuol dire svergognato, che io non resti svergognato. E vedete che qui comincia adesso, siamo arrivati alla fine della strofa, l'ultimo versetto: corro per la via dei tuoi comandamenti. Una corsa, quella corsa di cui parla il prologo del Cantico dei Cantici, venite, corriamo, quella corsa di cui parlano i Vangeli in rapporto a quello che è avvenuto quando è stato trovato aperto e vuoto il sepolcro, in cui era stato deposto il cadavere del Signore. Corro per la via dei tuoi comandamenti, e altre volte ancora nell'Antico e nel Nuovo Testamento, la corsa. E questa corsa, vedete, che corrisponde adesso alla dilatazione del cuore. È l'ultimo versetto della nostra strofa, l'ultimo versetto di cui ci occupiamo questa sera. Corro per la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. E vedete, è una corsa che comincia qui con tutte le incertezze a cui ancora bisognerà andare incontro, ma che è determinata dal passaggio attraverso quel discernimento per eccellenza, come mi esprimevo, che è stato illustrato immediatamente prima. Non è più possibile restare prigionieri di una ipotesi che vuole ridurre l'ascolto della parola del Signore a una abusiva, esteriore, fasulla mascheratura del nostro vissuto. E d'altra parte, esporsi radicalmente all'ascolto della parola significa scoprire che proprio l'inadeguatezza vergognosa di cui siamo portatori e testimoni noi stessi, che ci identifica radicalmente, è quanto possiamo porgere come testimonianza autentica dell'ascolto nella relazione con il tu, che adesso vedete è la presenza che conferisce al nostro vissuto una andatura che tende a diventare sempre più precipitosa. Non sappiamo cosa succederà poi, ma per adesso vedete, corro per la via dei tuoi comandamenti, e intanto il cuore si è allargato. Lasciamo da parte il nostro salmo. Riprendiamo contatto con la pagina del Vangelo secondo Marco che abbiamo letto all'inizio della lezione divina di questa sera, ma diamo senz'altro anche uno sguardo alla icona che sta qui alle mie spalle. Nell'altra stanza c'è una riproduzione che è a disposizione di tutti. Vi dirò tante cose. Anche in altre occasioni, negli anni passati, abbiamo letto, riletto, studiato, scrutato questa icona. e le sue componenti essenziali. Il dato che mi sembra importante segnalare in questo momento sta nello sguardo della madre. Se voi tracciate due diagonali in modo tale da stringere l'icona all'interno di questa originaria geometria, il volto della madre sta esattamente nel centro delle due diagonali. Lo sguardo della madre. E notate che tutti i personaggi che compaiono nell'icona guardano o verso l'alto o sono sguardi che i personaggi scambiano tra di loro, gli stessi angeli guardano i discepoli raggruppati in quelle due componenti. E la madre guarda verso di noi. Dunque il centro dell'icona è questo sguardo, lo sguardo che scorge e svela in noi la signoria di Cristo. Vedete, l'ascensione al cielo sta in quell'immagine che l'icona colloca nella porzione superiore. Sì, è un'immagine, ma lo sguardo della madre penetra, rivolgendosi verso di noi, in quella profondità della nostra condizione di creature umane, del nostro vissuto, della nostra storia, dove siamo coinvolti tutti e ciascuno di noi in maniera tale da scorgere la signoria di Cristo, a cui appartiene tutto, a cui appartiene tutto per sempre. E vedete, è proprio questo sguardo della madre rivolto a noi che colloca la nostra condizione di interlocutori nell'oggi dell'Evangelo, che è l'oggi del discepolato, che è l'oggi del nostro tempo e di quelle che sono le nostre vicende, i nostri vissuti, i nostri cammini, le nostre diverse peripezie, la signoria di Cristo oggi e per sempre, e noi siamo raggiunti da quello sguardo che ci conferisce l'identità di creature umane che sono spazio e tempo in cui l'Evangelo di Dio si è inserito e la signoria di Cristo si è intronizzata. Questo è l'oggi del nostro discepolato. Vedete, l'icona dell'ascensione al cielo del Signore riguarda il Signore asceso al cielo, riguarda la sua signoria nei confronti della storia umana, ma nei confronti della storia umana non in modo generico e come in un certo modo fuggevole, in forma anche un poco ideologica, forse, no, è proprio la signoria di Cristo nella profondità del vissuto di ogni essere umano, di tutte le articolazioni della nostra vicenda umana, e in tutte le componenti della storia, in tutti i tempi, nell'oggi, che ci coglie come coloro che sono direttamente interpellati dall'Evangelo. Vedete che qui quello sguardo della madre sintetizza tutto quel che è essenziale nella missione della Chiesa. che è testimone dell'oggi, che è instaurato dalla Signoria di Cristo in rapporto a ogni creatura umana e all'intero svolgimento della vicenda umana, e in quanto l'Evangelo costituisce il riferimento definitivo e assoluto. Fatto sta, vedete che quello sguardo della madre raccoglie anche la partecipazione dei due gruppi di discepoli che compaiono sull'icona. Ne parlavamo anche in altre occasioni. Vedete che i due gruppi sono caratterizzati da atteggiamenti ben distinti. Il gruppo qui alla nostra sinistra è proteso verso l'alto, verso il Signore che è intronizzato nella gloria, che è ritornato alla sede da cui proviene, nel grembo del Padre, e dunque è un inseguimento. E questo gruppo sulla destra invece è un gruppo che assume un atteggiamento riservato, meditativo, pensoso, custodisce la memoria ed è in attesa. D'altronde è quello che dicono gli angeli, l'angelo ai discepoli, stando alla lettura degli Atti degli Apostoli: come l'avete visto andare in cielo, così lo vedrete ritornare. Vederlo andare in cielo significa allora essere in attesa di lui che ritorna. La memoria, l'attesa, qui sulla sinistra dell'icona questo atteggiamento dinamico allude a una corsa, già, la corsa di coloro che si agitano attorno al sepolcro del Signore. Lo ricordavo poco fa leggendo il Salmo, le donne al sepolcro nel Vangelo secondo Marco che abbiamo sotto gli occhi, capitolo 16, le donne che portano il profumo, e il profumo non può essere usato perché il sepolcro è aperto ed è vuoto, e il profumo rimane nelle loro mani, è il profumo che non serve più a ungere un cadavere, ma serve a testimoniare che il vivente è passato, il vivente è attraversato, il vivente è ormai presenza che dilaga in tutte le direzioni, è vivente. E le donne corrono, quando qui leggiamo nel versetto 8 del capitolo 16 che esse uscite fuggirono, quel fuggirono non è perché scappano cercando di ripararsi dal temporale, fuggirono nel senso che corrono, è la corsa instancabile di chi ormai è proiettato in un inseguimento pronto, sollecito, risoluto nel cercare, rintracciare il passaggio di colui che ha lasciato un'onda di profumo, una scia odorosa, sempre dappertutto. È il vivente. È la corsa della Chiesa, è la corsa delle donne, è la corsa della Chiesa che conserva il profumo nelle sue mani e insegue la presenza che è ormai in grado, o ha dimostrato ormai di essere in grado di effondere le conseguenze della sua vittoria sulla morte sempre e dappertutto. Sulla parte destra dell'icona vedete, rispetto alla corsa di quei discepoli in fuga, come leggiamo, un atteggiamento di adorazione, di silenzio, di attesa e di fedeltà alla memoria, come già sappiamo. Quando il brano del Vangelo secondo Marco nel capitolo 16 si conclude nel versetto 8 con "non dissero niente a nessuno perché avevano paura", se avevano paura non vuol dire che sono tremebonde, e cercano di nascondersi sotto il tavolo. È il timore nel senso reverenziale, nel senso dell'incontro con il sacro, è il timore nel senso dell'adorazione. E vedete, sono le dimensioni fondamentali della missione della Chiesa. Già ve lo dicevo, la corsa e l'adorazione, all'inseguimento del profumo, ed ecco la custodia della memoria in attesa. E questa testimonianza di un cuore che si apre in tutte le direzioni per andare incontro a tutto quello che avviene dappertutto, sulla scena del mondo, ogni essere umano, ogni creatura umana, ogni vicenda umana, tutto quello che è umano e tutto quello che appartiene alla Signoria di Cristo, questo modo di essere presenti, dove la miseria del cuore umano fa tutt'uno con l'apertura del cuore umano che è disponibile a qualunque incontro. Ed ecco, qui dal lato destro dell'icona, la invocazione. Vieni, come l'avete visto salire al cielo così, lo vedrete ritornare nella gloria. Vieni, Signore. Le dimensioni fondamentali della missione della Chiesa nella storia umana. La corsa e l'adorazione, vi dicevo. Questa apertura del cuore che si rende disponibile ad accogliere, comprendere per quel che è possibile tutto e tutti, sempre naturalmente una prospettiva di crescita, e c'è ancora qualcosa da comprendere, qualcosa da accogliere, qualcuno in più da riconoscere e di cui non si può fare a meno. E per altro verso la Chiesa che costantemente invoca, vieni. Fatto sta, vedete, che adesso, lasciando l'icona al suo posto, che comunque è il posto che le consente di continuare a parlarci, e non solo ai nostri sguardi, ma all'attenzione interiore che le dedichiamo, la pagina evangelica di questa prossima festa dell'Ascensione. Vi dicevo e ho ripetuto qui dal versetto 9 l'appendice. Appendice che non fa parte più della catechesi evangelica raccolta nei capitoli di questo scritto fino all'ultimo versetto 8 del capitolo 16, fin qui. Un'aggiunta. Aggiunta ad opera di un altro catechista che ha ritenuto necessario inserire questi versetti al modo di un appendice, e chi ha inserito questa pagina già ha letto, meditato gli altri scritti evangelici del Nuovo Testamento. Lo dimostra in maniera esplicita. Dunque siamo andati abbastanza avanti nel tempo, fine del primo secolo, inizio del secondo secolo dopo Cristo. Fatto sta, vedete, questa appendice riguarda proprio noi, e riguarda proprio noi che nel tempo successivo ormai al primo incontro con l'Evangelo, siamo nel corso del tempo, una generazione, due generazioni, tre generazioni, 30 generazioni dopo, siamo alle prese con quella distanza per cui noi, che abbiamo ricevuto l'Evangelo, i versetti da 1 a 8 del capitolo 16, noi siamo quelli che hanno ricevuto, noi abbiamo ricevuto l'Evangelo, il profumo del Signore vivente, noi siamo quelli della corsa e dell'adorazione, noi che abbiamo ricevuto l'Evangelo, qui vedete siamo adesso colti in una situazione molto imbarazzante, per cui è come se non riuscissimo a chiamarlo per nome. Tant'è vero, vedete, che il brano evangelico si apre senza fare il nome del soggetto, che è lui, resuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato, ma il soggetto non è menzionato. Quando vedete che nel versetto 15 compare il nome di Gesù, bisogna cancellarlo. Versetto 15, Gesù disse loro.
La Nuova Traduzione però lo inserisce.
E vabbè, ma non c'è.
Ma noi l'abbiamo messo.
Ah, no.
Ok. Anche al versetto 9.
No, no, il versetto 9 non c'è. No,
invece nella Nuova Traduzione c'è.
Sì, ma appunto non c'è, e non c'è apposta. Perché vedete, qui l'appendice è dedicata proprio a noi. Nel momento in cui in rapporto con la signoria di Cristo ormai intronizzato nella gloria, siamo depositari dell'Evangelo, certo, ci riguarda, siamo noi, oggi, ma non riusciamo neanche a chiamarlo per nome. E allora vedete qui l'appendice si sviluppa in quattro quadri, è evidente che il catechista, possiamo attribuire anche a questo altro anonimo personaggio di evangelista che ha aggiunto questa pagina, la Salunga ormai, anche se sono passati 5-6 decenni dalla redazione del Vangelo nella sua forma originaria, la Salunga ormai per quanto riguarda le possibili involuzioni della nostra vicenda comunitaria e personale, del nostro discepolato. Già, il Salmo 119 a questo riguardo ci diceva tante cose, involuzioni. Ed ecco quattro quadri. Primo quadro, chi siamo noi? Chi siamo noi? Già, Salmo 119, ma chi sono io? Ma chi siamo noi? Il primo quadro, versetti da 9 a 11. Leggo, resuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, è lui, sì, ma non è menzionato, apparve prima Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Chi siamo noi? Beh, qui vedete il primo quadro ci aiuta a identificarci come quelli della tristezza. Beh, il Salmo 119 diceva delle cose a questo riguardo, quelli che hanno pianto, piangono, anche se le lacrime qualche volta sono invisibili, ci sono lacrime versate dentro che non inumidiscono il viso, ma non sono meno fluenti e meno abbondanti, e dunque quelli della tristezza. E qui il caso esemplare che sta sullo sfondo di questo brano è il caso di Pietro. Ricordate, Pietro piange, capitolo 14 versetto 72, leggiamo e abbiamo letto quest'anno nella Domenica delle Palme nel racconto della passione del Signore, versetto 72, Pietro epivalon eklen, dice il testo in greco. La mia Bibbia traduce con scoppiò in pianto, anche la Nuova Traduzione credo dica sì. Così, ma invece bisogna proprio, e ne parlavo tante altre volte, intendere il gesto di Pietro che si nasconde sotto il mantello e piange, e piangeva, è un imperfetto, piangeva, epivalon, si tira il mantello sul volto e piangeva, ecco un volto da nascondere, il caso di Pietro. E adesso vedete, questi continuano a piangere, quelli siamo noi. E cosa vuol dire? Una vita in maschera? Già, perché quel tirarsi addosso il mantello per coprire il volto che piange, ma già le lacrime che in certo modo coprono il volto, lo avvolgono, lo nascondono, tutto quello che serve a dimostrare che allora il discepolato è impossibile. E in certo modo la percezione di questa impossibilità, di questa inadeguatezza radicale, diventa una forma di autogiustificazione. Per cui si resta in maschera? Quelli della tristezza. E da Pietro in poi? erano in lutto e in pianto. E vedete, piangono e sono increduli, perché arriva Maria di Magdala ed essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dunque piangono sulla propria incredulità. Già, può succedere anche questo, che questo modo di avvolgersi nel compianto di se stessi, nella celebrazione del funerale della propria vita cristiana, una specie di esequie permanenti, per cui noi siamo quelli che piangendo e facendo lutto accompagnano l'impossibilità del proprio discepolato. Increduli. Piangono sulla propria incredulità. Primo quadro. Vedete che il nostro catechista la sapeva lunga. Secondo quadro. Qui adesso sono i versetti 12 e 13. Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Qui siamo alle prese con i due discepoli di Emmaus nel Vangelo secondo Luca, il caso di Maria di Magdala nel Vangelo secondo Giovanni. Il nostro catechista conosce già e gli altri scritti evangelici. Qui è il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, siamo alle prese con i versetti 12 e 13, due che erano in cammino verso la campagna e apparve loro sotto altro aspetto. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Neanche a loro vollero credere. Adesso vedete, noi chi siamo? Nel caso precedente dicevo, tanto per definire in maniera un po' così sbrigativa la situazione, quelli della tristezza. Adesso quelli della sfiducia nella conversione altrui. Perché? Perché qui c'è un di mezzo, quei due che si sono allontanati, due che se ne sono andati, vedete, se ne sono andati. E qui emerge, lo percepiamo senza bisogno di particolari riflessioni così deduzioni logiche, avvertiamo un giudizio severo nei confronti di questi due, che se ne sono andati, erano in cammino verso la campagna, se ne sono andati. Un giudizio si confonde con il vanto di chi pretende di attribuire a se stesso il titolo magistrale, di chi esercita un'aspra contestazione. Nel Salmo 119 comparivano quegli arroganti, prepotenti, no? che contestano. E qui vedete i due che se ne sono andati. E quindi sono dei traditori, sono dei rinnegati, affermazioni anche forse eccessivamente pesanti. Fatto sta, vedete che non sono credibili. E vedete che qui ritornano, annunziano cosa è avvenuto sulla strada di Emmaus. Lo sappiamo per altra via, perché anche noi conosciamo il Vangelo secondo Luca come lo conosce il nostro anonimo catechista. E dunque annunziano, ma neanche a loro vollero credere. Vedete, noi siamo quelli che sono increduli nella testimonianza altrui, quelli della sfiducia nella conversione altrui. Vi dicevo già, nel primo quadro abbiamo avuto a che fare con quelli che piangono sulla propria incredulità, adesso quelli che non credono nella conversione altrui. Già, situazioni lontanissime da noi. Il terzo quadro dal versetto 14 al versetto 18. Alla fine apparve agli undici, adesso noi siamo gli undici. chi siamo noi? Chi sono io? Diceva quel nostro amico nel Salmo 119. Noi siamo gli undici, e vedete che un'affermazione del genere è un'affermazione che non può passare inosservata, perché gli undici dovrebbero essere 12, e se sono 11 vuol dire che qualcosa non funziona, non ha funzionato, è qualcosa che è diventato, per così dire, una disfunzione sistematica, oggettiva, direi quasi istituzionalizzata. 11 è come 11, 12 non 11, no. Apparve agli undici mentre stavano a mensa, mentre stavano a mensa. Notate che qui abbiamo a che fare con una inadeguatezza di fatto, gli undici, ma il Salmo 119 questo riguardo ci ha detto tante cose, una vergogna di fatto che però si confonde si avvolge tutte le forme comportamentali che riguardano coloro che sono abituati a sedere a mensa. Sedere a mensa, mentre stavano a mensa. Dunque è un dato che ormai fa parte di un'abitudine, anche in questo caso un'abitudine istituzionalizzata. Tra l'altro il verbo anachiste usato qui è lo stesso verbo, sapete, che compare altrove quando siedono a mensa Gesù e i discepoli, ma soprattutto compare nel capitolo 14. Se voi sfogliate all'indietro qualche pagina del nostro Vangelo, capitolo 14, versetto 18. Il primo giorno, no, venuta la sera, ecco, 17, 18, ora mentre erano a mensa, ecco il nostro verbo, e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Già, sono io? Chi sono io? Chi sono io in questa? Sono forse io? È il nostro Salmo 119 rispunto da tutte le parti. E seduti a mensa, ma sono forse io? E laddove questa inadeguatezza di fatto ormai è divenuto un dato oggettivo che sembra non disturbare più, perché comunque secondo un ritmo che ha una formalità liturgica, questi siedono a mensa e Gesù li rimproverò. Vedete che linguaggio singolare quello che leggiamo in questa appendice al Vangelo secondo Marco. Li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto resuscitato. Già, il rimprovero di cui hanno bisogno, e hanno bisogno per la durezza del cuore. Tra l'altro è un tema ricorrente nella catechesi dell'Evangelista Marco, il rimprovero. Ricordate, vi facevo notare quel verbo nel Salmo 119, tradotto con minacci, io vi dicevo sgridi. In greco qui il verbo onidizin è, vedete, il verbo che compare nel racconto della passione quando proprio lui, Gesù, viene insultato, viene rimproverato, capitolo 15 versetto 32, viene denigrato, ma il Salmo 119 ci parlava di quella strada della menzogna. Quella strada della menzogna, vedete che qui possiamo ben ricondurre alla espressione che è tipica del Vangelo secondo Marco e che viene ripresa qui nell'appendice, la durezza del cuore, quella strada della menzogna, quella assuefazione a giocare in maschera, a rimpannucciare anche con forme magari un po' patetiche la miseria di un vissuto che ormai è sigillato nell'evidenza di una inadeguatezza immutabile, inconvertibile. strada della menzogna. Un rimprovero, vedete, che però, vedete, l'ho appena detto, e qui nel testo che stiamo leggendo è tutto da vivere in comunione con quel rimprovero che Gesù ha fatto suo. Nel racconto della passione è proprio Gesù il rimproverato, ma è proprio Gesù il contestato, è proprio Gesù il rifiutato, è proprio Gesù il condannato, è proprio Gesù, lui, la parola ascoltata nella storia umana che ha urtato contro l'arroganza della prepotenza dell'umanità che rifiuta l'ascolto della parola. Ed ora qui vedete gli undici, rimproverati da Gesù, che non vuol dire condannati, perché per come stiamo considerando, vedete, rimproverati da Gesù che si presenta in forza di quella che è stata la sua stessa vicenda segnata dal rimprovero che proprio a lui è stato rivolto con violenza spietata, perché non c'è strada percorribile che non sia quella della menzogna, cioè quella della durezza del cuore. Ed invece vedete, qui Gesù appare agli undici, stava a mensa e li rimproverò già, e guardate un po'. Qui, versetto 15, qui comincia la lettura di domenica, per la festa dell'Ascensione. Il nome Gesù non compare nel testo in greco. Disse loro: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Vedete, qui siamo alle prese con una svolta sconcertante, perché quelli che sono undici sono proprio quelli ai quali, malgrado loro stessi, viene affidato il viaggio dell'Evangelo. Questo è sconcertante. Appena detto che siete increduli, meritate di un rimprovero, durezza di cuore, andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo. Proprio quelli ai quali, malgrado loro stessi, viene affidato l'incarico della predicazione dell'Evangelo ad ogni creatura, vedete, in tutto il mondo, e chi crederà e sarà battezzato. Ah, interessante questo sviluppo, determinante anzi nella nostra lettura, perché vedete l'incarico al servizio dell'evangelizzazione è affidato agli undici perché devono diventare credenti loro. Chi crederà e sarà battezzato. Appena detto, voi siete increduli, andate. Vedete che qui si tratta di intraprendere quell'impresa per cui bisogna fare in modo che altri credano. Qui proprio gli increduli crederanno. È l'unico modo possibile perché gli increduli credano. Per diventare credenti loro. Quell'alternativa che nel Salmo 119 poneva in alternativa riguardava la strada della menzogna e la strada della emunà, della fedeltà, della confidenza, della inadeguatezza consegnata, della vergogna affidata, della vergogna donata. E vedete, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Qui non è un'opera di propaganda per la quale sono convocati gli undici, perché gli undici sono inadeguati. Gli undici sono sproporzionati, sono impreparati, sono in proprio chi crederà e sarà battezzato, proprio loro. E qui i segni di cui parla il nostro catechista in questi versetti. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Dunque, come avviene che questo viaggio, il viaggio impossibile, il viaggio in sé per sé impraticabile, il viaggio a cui non ci si può dedicare perché è primaria l'evidenza della inadeguatezza, della vergogna, della durezza di cuore. Ebbene, il viaggio, ecco come diventa il viaggio della fedeltà, della confidenza, il viaggio dove compaiono i segni che accompagnano quelli che credono. E i segni sono quattro, solo una rapida corsa, poi arriviamo in fondo. Vedete, in primo luogo dice: questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni. Il nome di Gesù, il nome che espelle il nemico, e il nemico è proprio quella incredulità paralizzante e accidiosa di cui già ci parlava il Salmo 119, il nemico per antonomasia, e qui solo richiamo a quell'episodio così pregnante nel racconto evangelico in cui compare il cieco Bartimeo, mendicante, che grida il nome di Gesù, Gesù! Capitolo 10, versetto 47. Ebbene, nel mio nome scacceranno i demoni, nel nome di Gesù. E qui, vedete, l'accenno al nome di Gesù è ormai esplicito, ma non menzionato dal punto di vista del dettato letterale del testo. Ma come Bartimeo, il mendicante cieco, che ha gridato il nome di Gesù, in alternativa a quella incredulità accidiosa che rende il nostro discepolato prigioniero della propria inadeguatezza. Secondo segno, parleranno lingue nuove, questo è il dono della gioia, le lingue nuove sono le manifestazioni di quella gioia che ormai trabocca e che diventa un canto più o meno intonato, più o meno comprensibile, ma importa poco. Il fatto nuovo non sta nelle parole in chissà quali lingue che vengono pronunciate, sta in questa onda di gioia che sale dal fondo dell'animo e trabocca. La gioia traboccante, ma è quella gioia di cui parlava il nostro Salmo 119? La gioia, e proprio leggevamo ancora questa sera. E terzo segno, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Dunque l'impatto con tutte le contrarietà, qui ben rappresentate dalla presenza del serpente e la minaccia del veleno e tutte le incertezze, le malattie, le disgrazie, le incomprensioni, le ostilità, i conflitti. Ebbene, in ogni contrarietà un'occasione propizia non recherà loro danno, quando il cuore è dilatato, direbbe subito il Salmo 119, il cuore è dilatato. E ogni contrarietà diventa non un ostacolo invalicabile, ma diventa una componente di quella ricchezza di presenze che vanno a depositarsi in un cuore dilatato. E poi, quarto segno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno, e questi ne avranno del bene, kalos exousin, dice, ne avranno del bene. Un quarto segno, vedete, è che i discepoli nel viaggio per il quale sono inviati si renderanno conto che possono fare della loro vita qualcosa di buono per altri, che è una scoperta strabiliante. Una corsa, vedete, nella gratuità dell'amore, poter far qualcosa di buono per altri. Imporranno le mani, questi guariranno, che sorpresa. I segni di coloro che diventano credenti. E quindi il quarto quadro, e siamo arrivati adesso, versetti 19 e 20. Il Signore Gesù, qui nel quarto quadro compare. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. E allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. I prodigi sono i segni, i segni che l'accompagnavano. Beh, vedete, chi sono quelli? Chi siamo noi? Quelli che sono in viaggio? Adesso è il quarto quadro che conferisce a quelli e a noi esattamente questa definizione, sempre una definizione parziale, vedete, ogni quadro ci dà una sfaccettatura della nostra. Chi siamo noi? Quelli che sono in viaggio adesso, noi qui adesso mentre lui è Kyrios, mentre lui è Signore, noi qui adesso, lui è Signore del mondo, nel senso della profondità che raggiunge le dimensioni più nascoste e invisibili del creato, ma nel senso dell'universalità, della totalità, lui è il protagonista, noi mentre lui è Signore e noi apparteniamo a lui nel nome di Gesù. E il nome di Gesù è il nome, vedete, del figlio che si è fatto uomo, del figlio che è passato in mezzo a noi, del figlio che si è fatto carico della nostra miseria in tutti i suoi aspetti, il figlio che si è fatto carico delle conseguenze derelitte della nostra inadeguatezza, del nostro fallimento, è il nome di Gesù. E nel nome di Gesù noi apparteniamo al Kyrios, al Signore. È l'Evangelo di Dio, questo appello al nome di Gesù, relazione con il Kyrios che è vitale per noi in quanto siamo in grado di invocare il nome di Gesù. Ma invocare il nome di Gesù non è pronunciare due sillabe, è immergerci in una relazione di parentela, di consanguineità, di intimità vissuta con lui, Gesù. È l'Evangelo di Dio. All'inizio di tutto nel Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetto 14, Gesù compare annunciando l'Evangelo di Dio. L'Evangelo di Dio. Ed ecco, vedete, noi siamo quelli qui, il versetto 20 dice di noi che balbettiamo la sua parola. Qui partirono, predicarono dappertutto, il verbo Kyrios, e mentre il Kyrios, il Signore, operava insieme con loro, e la relazione con lui, in quanto si chiama Gesù, l'ha chiamato per nome Bartimeo, lo chiamiamo per nome noi. E operava con loro, è il protagonista, confermava la parola, è il Logos. E vedete che nel Vangelo secondo Marco a più riprese compare questa espressione: Gesù insegnava il Logos, insegnava la parola. E quando per l'ultima volta incontriamo questa espressione nel capitolo 14, vale la pena di ritornare all'indietro di qualche pagina per arrivare al versetto 39 del capitolo 14, quando Gesù è in preghiera durante la notte nel Getsemani, quando poi viene arrestato. E Gesù diceva: Abba, Padre. Sto leggendo il versetto 36 adesso. Abba, Padre. La prima volta nel Vangelo secondo Marco Gesù dice Abba. Fatto sta che nel versetto 39 che citavo, allontanatosi di nuovo, pregava dicendo la medesima parola. Abba, Padre. Qui la mia Bibbia traduce con il plurale, chissà perché, le medesime parole. La medesima, logos, ma è la parola che sintetizza tutto quello che è il vissuto interiore di Gesù, il figlio in dialogo con il padre, il figlio in obbedienza al padre, il figlio che invoca il nome del padre, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli nel Salmo 22. Ecco, e noi siamo quelli che adesso, siamo alla fine di tutto, balbettano la sua parola, Abba. Ed è così che questo nostro tempo di inadeguatezza e di vergogna viene incastonato dal soffio dello Spirito Creatore nell'oggi eterno del Dio vivente, finché tutto di noi troverà dimora nel segreto del Padre, Abba, là dove il Figlio è entrato con la sua carne gloriosa, e così regna oggi e per sempre. Ecco, fermiamoci qua.